tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Niente, l'attentato dei giorni scorsi a Tel Aviv in occasione del Ramadan ha portato di nuovo al centro dell'attenzione una tensione mai sopita tra israeliani e palestinesi. Noi ne abbiamo parlato spesso nel corso delle nostre interviste, ma è possibile che non si arrivi mai ad una soluzione?
Non si arriva mai a una soluzione perché non c'è la volontà né da una parte né dall'altra. Io ho sempre sostenuto che la responsabilità ultima è di Israele, perché è Israele che occupa territori, diciamo, illegalmente, perché la stessa ONU ha riconosciuto e intimato a Israele di abbandonare i territori occupati nella guerra del 67, quindi parliamo di oltre 50 anni, quasi 60 anni di occupazione illegale, che chiaramente esaspera gli animi, la condizione di occupazione. Ma oltre a quello, poi negli ultimi anni si è aggiunta la costruzione del muro tra i territori occupati e Israele, e ricordiamo che tantissimi palestinesi vanno ogni giorno a lavorare in Israele, spesso nelle colonie, cioè nelle case dei loro potenziali persecutori e invasori e occupanti. Quindi, diciamo, questo è lo scenario generale. Certo, magari ricordarlo proprio nel giorno dell'attentato può apparire strano, cioè quando chiaramente la responsabilità passa tutta dalla parte dei palestinesi che hanno compiuto questo attentato, due ragazzi poi, e questo ovviamente non suoni assolutamente come una giustificazione. Io lo dico solo per spiegare perché si arriva con un animo così esasperato a fare attentati così efferati, così crudeli. Pensiamo a due ragazzi che uccidono indiscriminatamente le persone soltanto per l'odio e la frustrazione che si è accumulata in tutti questi anni. Non si arriva a una soluzione finché Israele non si convincerà di sedersi a un tavolo e trattare effettivamente con i palestinesi sulla base del riconoscimento due stati, due popoli, oppure anche uno Stato solo, ma non in una condizione di apartheid come è effettivamente attualmente la condizione dei palestinesi nei territori occupati. Ecco, quando si arriverà da parte di Israele a cambiare atteggiamento sotto questo punto di vista e da parte dei palestinesi rinunciare totalmente e definitivamente al terrorismo per accettare di sedersi a tavolo con un interlocutore riconosciuto, e quindi che venga riconosciuto a Israele il diritto di esistere, fino a che non ci sarà da tutte e due le parti questa buona volontà, non si arriverà mai a nulla. Secondo me poi deve cambiare anche il quadro internazionale, perché da una parte gli Stati Uniti devono smettere di appoggiare indiscriminatamente Israele senza porgli delle condizioni, dall'altra parte tutto quello che sta avvenendo intorno a Israele, che aumenta le preoccupazioni di trovarsi in un'area infuocata con rischio di utilizzo dell'arma atomica da parte dell'Iran, no, una vecchia paura israeliana, oppure di tutto ciò che avviene sui confini, a partire dalla Siria per finire all'Egitto, paure tra l'altro oltremodo legittime. Finché non cambia questo scenario è difficile che si arrivi effettivamente a poter discutere da una pace. Cioè è un po' il gatto che si morde la coda, però forse se Israele facesse il primo passo, forse si potrebbero anche allentare le tensioni di tutto il territorio circostante.
E dal Medio Oriente spostiamoci negli Stati Uniti, dove Hillary Clinton ha avuto l'investitura definitiva alla corsa per la Casa Bianca. Ma secondo lei come si concluderà il duello finale?
Come si concluderà a questo punto è difficile dirlo, nel senso che fino a qualche mese fa non c'erano dubbi, mi sembrava che Hillary Clinton avesse la strada spianata per la conquista della Casa Bianca, perché il fronte repubblicano era diviso al suo interno, non sembravano emergere candidati forti, eccetera. Poi nel corso di questi mesi la candidatura di Donald Trump ha acquistato sempre più rilievo, e alla fine quello che tutti temevano, tutti o alcuni speravano, cioè che venisse fuori un personaggio effettivamente di rottura con tutto quello che è la storia passata dell'America e del mondo, e alla fine è venuto fuori. Quindi se dovesse prevalere questa volontà di cambiare, mettiamola così, nel senso che togliamo tutti gli aspetti ridicoli anche del personaggio, d'altra parte noi abbiamo avuto un predecessore di una figura come Donald Trump che è Berlusconi, cioè figure che sfiorano il ridicolo, che sono totalmente inattendibili, che rompono tutti gli schemi della politica e poi finiscono per imporsi nello scenario politico, facendo danni come nel caso di Berlusconi in Italia, perché Berlusconi pensava sostanzialmente ai propri interessi di bottega, lasciando ampio spazio poi che gli interessi privati prevalessero su quelli pubblici, soprattutto di una cerchia ristretta, come è stato nel caso dei suoi amici. Parlo di Berlusconi. Nel caso di Donald Trump, anche lì certo c'è una possibilità che alla fine sia stato l'interesse personale, suo, privato, di Donald Trump a spingerlo a candidarsi. Questo d'altra parte non meraviglia, nel senso che poi in America alla fine sono sempre stati dei ricconi che sono diventati presidenti in America. Quindi Donald Trump da questo punto di vista non si differenzia dalla storia precedente. Si differenzia perché è un personaggio preoccupante per quello che dice, quindi perché vuole riportare l'America forse indietro nella storia, quando era una potenza in cui dominava la razza bianca, dominava l'uomo sulla donna, senza nessuna rottura di questo equilibrio. D'altra parte Hillary Clinton e anche la sua candidatura è un po', diciamo, ambivalente, perché da una parte sarebbe la prima donna presidente degli Stati Uniti, quindi un fatto di una grande rilevanza, una rottura con il passato. Dall'altra parte però Hillary Clinton rappresenta un po' la continuità del vecchio sistema di potere, quindi è interessante vedere, ecco, diciamo, tra queste due grandi opzioni che cosa sceglieranno gli americani. Nel nostro piccolo, in Italia più o meno sta succedendo la stessa cosa.
E proprio a proposito di donne, se vincerà il ballottaggio di Roma, Virginia Raggi sarà il primo sindaco donna nella capitale. Si può dare un'interpretazione a queste elezioni anche dal punto di vista dell'emancipazione femminile?
Beh, vale un po' lo stesso discorso che facevo per la Clinton, nel senso che sì, se vincesse la Raggi avremmo il primo sindaco donna a Roma e questa sarebbe senz'altro una novità. Quello che non è una novità è che secondo me la Raggi appartiene a una formazione politica che a me personalmente mi lascia molto molto perplesso, perché rappresenta l'antipolitica, rappresenta il fatto di considerare tutti corrotti e senza differenze tra i partiti, eccetera. Quindi sostanzialmente vedo con grande difficoltà una persona che si ispira all'antipolitica insediarsi in una carica che è politica per definizione. E noi abbiamo visto che quando un sindaco dei 5 Stelle, come è stato il caso di Pizzarotti a Parma, si mette a fare sindaco, quindi si sporca le mani, probabilmente poi entra nella mentalità, nel mondo della politica, con tutti i rischi che questo comporta. E questo un po' contraddice all'origine, all'ideologia dei 5 Stelle, che sostanzialmente dice noi non ci sporchiamo le mani perché dall'altra parte sono tutti corrotti. È un po' una contraddizione, sarebbe bello, interessante poi vedere che cosa succede quando ti devi confrontare con una città come Roma, dove c'è mafia capitale, dove ci sono le corporazioni che comandano la città, a partire dai guidatori di taxi per finire all'ATAC, al trasporto pubblico, alle tante piccole corporazioni, ministeri che dettano legge nella capitale. Abbiamo visto già con il sindaco precedente Marino, che era anche lui un, se non un antipolitico, un personaggio che non aveva a che fare con la vecchia politica tradizionale, come è stato in qualche modo massacrato, dal mio punto di vista è stato proprio letteralmente massacrato dai poteri forti di Roma quando hanno deciso di farlo fuori. E quindi sarà interessante vedere come se la caverà una donna, ammesso poi che vinca al ballottaggio, perché ancora i giochi secondo me sono da definire.
E concludiamo rimanendo in Italia. Secondo il Censis 11 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure mediche, quindi il sistema sanitario universalistico gratuito ha finito il suo tempo?
Sì, nelle statistiche a proposito di questa notizia ho letto che un quarto ormai del sistema universalistico gratuito viene pagato dagli italiani di tasca propria, cioè dai privati, quindi di gratuito ormai non c'è più nulla, basta pensare poi al ticket, cioè anche per le visite che prima erano totalmente gratuite, adesso per la maggior parte dei casi, salvo alcune fasce sia dal punto di vista economico più povero, più bisognoso, oppure dal punto di vista medico più esposte, per esempio chi ha il diabete, accesso alle cure del tutto gratuite, oppure chi ha tumori. Ci sono delle fasce che sono del tutto esentate anche dal pagamento del ticket, però la maggior parte ormai delle cure e delle visite avvengono a pagamento. E quindi che cosa sta succedendo? Che la privatizzazione delle cure, perché naturalmente più è difficile accedere alla sanità pubblica, più la gente che può permetterselo si rivolge a quella privata, però questo fa sì che poi alla fine soltanto i ricchi possano permettersi le cure. E poi da un'altra parte c'è anche una regionalizzazione del sistema sanitario, per cui le regioni più ricche si possono permettere ospedali che prevedono anche macchinari o cure, operatori di livello alto, e altri ospedali, soprattutto nel sud Italia, che non possono assolutamente permettersi questo tipo di strutture. Quindi c'è una mobilità all'interno del paese, per cui sempre chi può permetterselo si sposta verso le strutture più ricche. Questo naturalmente crea grandi squilibri e certo segna anche la fine del sistema universalistico gratuito. Purtroppo da questo punto di vista ci stiamo uniformando al sistema americano, che però ha dimostrato dei suoi limiti, tanto che Obama ha cercato di ispirarsi al modello invece universalistico gratuito di tipo europeo, perché ha visto che poi la maggior parte delle persone in America erano escluse dalle cure mediche. È un bel tema che andrebbe discusso con grande attenzione e più a lungo, perché naturalmente ci sono tantissimi problemi e tantissime implicazioni che varrebbe la pena approfondire.